12, stamattina 12 giugno del 2016, che tra l'altro è un giorno importante per noi, perché 22 anni fa iniziava l'avventura dalle Sacramentine, il 12 di giugno. Oggi, come spesso abbiamo fatto in questo anno, ma sempre la nostra vocazione ha avuto la chiamata a fare il punto storico del progetto di Dio. E oggi lo facciamo anche alla luce di quello che dovremo svolgere, lasciarlo a partire dalla settimana prossima, dal 20.
Come hai fatto?
Dal 20 di giugno in poi. Voglio prendere tutta questa operazione molto alla larga, in modo da comprendere più ragioni storiche che si vanno compiendo in questo tempo. Noi abbiamo principalmente da seguire due profezie date alla Chiesa, più la nostra che si è inserita. Vedremo come. La prima profezia è la profezia del Concilio. Il Concilio è quella istituzione che lo Spirito opera nella storia per aggiornare il progetto di Dio alla luce del tempo contemporaneo, per delle sfide, per delle grazie che lo stesso Spirito vuole operare nell'umanità. La profezia conciliare si può riassumere in quella famosa frase che all'inizio, nel giorno della inaugurazione del Concilio, Giovanni XXIII affermò, dicendo che l'obiettivo dello Spirito era l'unità del genere umano in Cristo. Allora, quando fu detta questa profezia, la si prese più o meno come la solita profezia che viene operata all'interno di un ambito ecclesiale, senza capire che in questo caso la profezia non era tanto denunciazione di un concetto che sarebbe sviluppato nella storia chissà quando. Quello che non si è voluto capire, almeno pochi l'hanno fatto di più, sono stati assenti e non presenti per questa profezia, riguardava il fatto che l'unità del genere umano era il processo storico che l'umanità stava per affrontare, perché la Chiesa avrebbe dovuto e deve servire questo processo attraverso la previsione completa del proprio modo di essere, per favorire questo processo storico, appunto, che lo Spirito avrebbe prodotto. Sappiamo bene com'è finita. Sappiamo che la Chiesa di San Giovanni Paolo II, nella profezia della preghiera interreligiosa di Assisi, radunò tutte le religioni proprio per far comprendere che l'unità del mondo era alla portata dell'uomo, ma che le religioni avrebbero dovuto unirsi per pregare perché tutto questo potesse realizzarsi. Ora, il Concilio non annuncia mai qualcosa di irrealizzabile, ma qualcosa che è realizzabile per grazia. Noi sappiamo che il mondo in 50 anni ha affrontato la dimensione universale, quella che noi chiamiamo globalizzazione, l'ha fatta in tutti i settori della vita umana. I processi di globalizzazione ormai stanno distruggendo e facendo a pezzi qualsiasi schema politico, economico, sociale e persino religioso, per cui lo spirito agisce attraverso singoli, attraverso gruppi, distruggendo ogni schema precedente, dando piena libertà a ciascuno di esprimere ciò che ha dentro da dare, perché appunto la libertà di espressione e la libertà di creatività vada oltre qualsiasi forma aggregativa. Solo qualche anno fa noi avevamo un mondo sottomesso agli schemi. Con l'avvento di internet, con l'esplosione della globalizzazione, ogni persona è in grado di produrre un bene, ma anche un male, ma anche un bene nei confronti di tutti. Quindi noi sappiamo che l'opera che lo Spirito ha inaugurato nel Concilio è qualcosa che fa parte del nostro vissuto presente e che fa parte del nostro vissuto futuro. La seconda profezia che noi dobbiamo tenere presente è l'anno giubilare del 2000, nel quale San Giovanni Paolo II ha sviluppato tutta una dinamica progettuale di passaggio tra due millenni. Quanto sia stato capito non si sa. Quanto si sa, perché poi alla fine chi ha fatto di quel progetto l'aspirazione per il mondo? Pensate al lavoro che ha fatto questo uomo straordinario, che come dice il santo è davvero un uomo straordinario. Ha sintetizzato tutta l'opera precedente della Chiesa e del mondo, perché riqualificando il senso dell'umanità si potesse arrivare a una esplosione di speranza, di certezza in quello che il futuro doveva e poteva realizzare. Stupenda per il terzo millennio, viene un lettera che lui firmerà di suo pugno alle 11 di mattina del 6 gennaio del 2001 alla chiusura della Porta Santa, con quel finale tuc in alto andiamo verso ciò che lo Spirito ha preparato per l'umanità, per il mondo. E la cosa che mi impressiona oggi è questa assenza critico-storica all'interno della Chiesa. Perché la cosa che stupisce perché non, che nessuno tenti neanche lontanamente di riprendere i temi storici che sono stati indicati per permettere ai singoli di compartecipare ai fenomeni negativi e positivi che stanno accadendo oggi. Ebbene, in questi due movimenti storici si inserisce la nostra vocazione, un granello del deserto. Tanto siamo piccoli rispetto a queste ciclopiche profezie che il Signore ha sviluppato. Ma la cosa più interessante del nostro essere piccoli, perché noi siamo stati incastonati dalla grazia all'interno di tutte e due le profezie, sia quella conciliare sia quella giubilare. Quella conciliare, perché noi siamo nati a metà esatta tra la Pentecoste del 63 che è la tua vita. Comunque, fai concilio con la Pentecoste del 2033, che è l'inizio del terzo millennio dell'era cristiana, quando nella Pentecoste, nella settimana dell'ascensione per la Pentecoste, senza che nessuno sapesse niente, nel pellegrinaggio fatto a Fatima, noi andiamo a vedere nascere la vocazione degli adoratori missionari di divinità il 28 maggio del 1988. A 35 anni dal concilio e a 35 anni dal terzo millennio della Chiesa cristiana, che non è il terzo millennio della storia, perché il terzo millennio della storia si riferisce alla nascita di Cristo. Il terzo millennio della cristiana invece si riferisce alla Pentecoste e quindi a 33 anni dopo la nascita di Cristo. E il Signore cosa fa? Va all'interno del processo che darà vita alla profezia del Giubileo, che è stata la preghiera per l'Italia, fa nascere questa vocazione. Noi cominciamo a pregare il 12 giugno del 1994 come terza preghiera qui dalle suore sacramentine. Da quel momento noi non abbiamo più mancato la nostra preghiera, non abbiamo più mancato di crescere nella nostra vocazione, cioè la scoperta di ciò che siamo e possiamo essere alla luce del dono che Dio ha fatto a ciascuno di noi nel nostro insieme. Ora il Signore ci ha messo nella condizione di tutti questi anni di vivere una sorta di catacomba, ma come condizione che ci facesse crescere nella coscienza, nella consapevolezza di che cosa rappresenta per la storia l'avvento del terzo millennio cristiano. Abbiamo capito che cos'è la grazia, abbiamo capito che cos'è la donazione, che cos'è la presenza, che cos'è la liturgia e un sacco di altre belle cose. Tutte verità che ci hanno composto come vocazione, adoratori missionari dell'unità. Cioè una vocazione che ha per vocazione la vocazione del concilio. Ce lo siamo sempre detti. Per noi il concilio acquista una luce veramente straordinaria. E pensare che la grazia ha fatto nascere 35 anni dopo il concilio una vocazione con la stessa vocazione del concilio, senza che nessuno ne sapesse niente del concilio, va del miracoloso, del portentoso, ma anche è diventata una responsabilità per noi, perché attraverso tutte le prove che abbiamo vissuto ci siamo trovati soli a credere che noi potevamo servire con la nostra vita la grazia che il Signore stava preparando per tutti. Abbiamo seguito nello Spirito tutti i sentieri che Lui ha predisposto e oggi abbiamo capito che la condizione e situazione che vede Charles al centro del progetto è dovuta dal fatto che in Charles abbiamo acquisito la consapevolezza che i punti fondamentali della nostra vocazione erano gli stessi che Dio aveva improntato 33 secoli fa proprio in quella terra. Vi ricordo, sono il valore dell'esercizio del nome di Dio, io sono colui che sono per il Dio che è e che fa essere, perché quindi la dimensione esistenziale dell'essere dell'uomo è fondamentale come vocazione per costruire l'unità del genere umano. L'ascolto, Shema Israel, è proprio, dico la terra, dove la relazione con Dio deve essere una relazione di scolarizzazione della nostra vita attraverso ciò che il Signore ci indica di volta in volta. Ma abbiamo più valore dell'adorazione che è nato lì. Ma abbiamo più valore della misericordia che è nata lì. Sono sceso per liberare il mio popolo. Per l'ultimo aspetto, perché ancora il Basharm, per il luogo della quarta parola che è l'Ecclesia, quinta parola che è Ecclesia. Per la prima volta nella storia dell'umanità un popolo si raduna con il Dio presente sulla terra. Per l'Ecclesia, cioè l'unità, l'ecumene, l'unità di tutte le persone che abitano la terra per il progetto di Dio. Noi tutti questi aspetti li abbiamo maturati uno alla volta nella più totale ignoranza e abbiamo avuto il privilegio di sviluppare tutte le dinamiche creative che sono proprie di ogni passaggio legato a queste cinque parole. Infatti, quello che noi stiamo per andare a fare il Basharm è il culmine, diciamo, lo scollinamento della vocazione che ha in queste tre settimane la sintesi estrema del valore vocazionale che si apre appunto alla donazione a tutti di quanto il Signore ha prodotto per noi. In maniera esperienziale, per non solo nella proclamazione verbale, ma nella esperienza esistenziale legata ai valori che vengono proposti. Bene, le tre settimane di Sharm, come si è detto, rappresentano una triplice sequenza che hanno nel valore settimanale il tema generale di una settimana che viene poi sviluppato all'interno di sottotemi che ne rappresentano la dinamica sequenziale e progressiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che il tema diventa il soggetto di grazia a cui è riferito il tema. I sottotemi sono quelle condizioni che rendono possibile di vivere il tema proposto. Il tema della prima settimana è la presenza di Dio, e quindi si andrà a verificare e a indicare e a far vivere l'esperienza di cosa è la vita alla luce della presenza di Dio. Questi temi poi sconfineranno dalla seconda settimana che sarà sulla parola di Dio. Perché non si può accostarsi alla parola di Dio per noi, per la parola di Dio. Sul disegno della creazione, se prima non si è recuperato il valore esistenziale della propria vita in riferimento alla presenza di Dio, per l'incidenza che la presenza di Dio ha nella vita di ogni credente. Quindi i primi sottotemi sconfineranno nella seconda settimana, perché sarà tutta una sequenza di tre settimane. È vero, si possono vivere a sé stanti, ma in realtà lo Spirito ha voluto che queste tre settimane fossero nei suoi, nella sequenza progressiva dei sottotemi, il passaggio dalla creazione della vita alla esplosione della rivoluzione che lo spirito vuole compiere all'interno dell'umanità. Quindi nelle 3 settimane c'è veramente un percorso che è capace di suo di cambiare totalmente la visione storico-profetica che ha la nostra vita, la nostra vocazione, la grazia per ciò che lo spirito vuole produrre attraverso di noi. Sarà quindi una presa di coscienza progressiva nella dimensione esperienziale dei valori di successione che ci daranno giorno per giorno di crescere in questi valori per acquisirne la ricchezza e la potenzialità. L'obiettivo che lo spirito si pone è quello di fare in modo che ciascuno di noi sia capace di saper gestire il progetto di Dio. Una parola grossa. Ma lo spirito ha bisogno di persone che coscienti, consapevoli, responsabili, si pongano alla luce di una verità proposta in modo esperienziale di poter guidare altri nella medesima verità, nella medesima esperienza vissuta. Ecco perché queste 3 settimane di Sharm rappresentano per noi il culmine, l'apice di tutta la vocazione, ma al tempo stesso rappresentano l'inizio della missione universale. Perché tutto ciò che c'è stato fino adesso è stato finalizzato all'espressione sintetica dell'esperienza dinamica che verrà vissuta da Sharm, e quanto vissuto da Sharm sarà esattamente la proiezione storico-profetica che la grazia vuole stabilire in tutti. Quindi, di riuscire a vivere e a proporre queste 3 settimane diventano una sorta di esame generale per la vocazione, per richiamare le persone ai valori che devono essere comunicati, ma prima di essere comunicati, di essere vissuti, perché noi possiamo essere l'esemplificazione visibile di ciò che lo Spirito ci ha detto un pezzo alla volta in questi 30 anni. Cosa dire altro? L'atteggiamento che dobbiamo avere è l'atteggiamento di chi sa che tutto questo è stato gestito ad arte per arrivare qui. Il nostro atteggiamento deve essere di coloro che sanno che tutto questo non è altro che un seme nella storia, ma che i semi nella storia generano, rinnovano la storia stessa. Perché la storia è sempre stata fecondata dalla grazia, e la grazia ha sempre fecondato la storia della volontà che Dio ha da sempre avuto nei confronti del suo stesso progetto che non ha mai abbandonato. Altro atteggiamento che dobbiamo avere per la condizione di chi si stupisce e si meraviglia, non come se questa cosa non fosse compresa, per tanto che noi sappiamo che finirà così, ma lo stupore ci deve far introdurre in una definizione di ciò che lo spirito è in grado di fare. Ed è la genialità storica. Il mondo sta andando per le sue vie, per le sue direttrici. Ma lo spirito va dalla sua genialità, cioè la capacità di poter interagire nei confronti di tutta l'umanità con il minimo sforzo e con il massimo risultato. Ecco che noi abbiamo scoperto all'interno di questo nostro percorso di formazione una modalità di espansione e di comunicazione terrestre che non ha bisogno di grandi numeri, ma solo bisogno di qualcuno che crei un evento perché questo evento possa essere moltiplicato in chiunque vi partecipa nella fede. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che lo Spirito Santo, come sappiamo, ha il potere di generare e di formare e compiere nei singoli la verità e la volontà di Dio. Verità per volontà che è architettata dal Padre perché nello sviluppo esistenziale di ciascuno si sviluppino le grazie e le capacità e i talenti fatti a generare nell'umanità un prodotto sviluppato attraverso la comunione delle grazie, dei carismi, dei talenti di ciascuno. Quindi lo Spirito va come sua prerogativa quello di far crescere il singolo particolare, il singolo elemento, la singola creatura e di far incontrare tra loro le creature che unite tra loro sono in grado di esprimere un valore che viene moltiplicato per grazia. Quindi lo Spirito, mentre ha fatto crescere ciascuno di noi, ha preparato l'evento. L'evento per una manifestazione dello Spirito Santo in uno spazio ristretto che può essere moltiplicato per grazia attraverso la comunicazione che avviene in varie forme. Noi sappiamo che la Pentecoste ha avuto come strumento di comunicazione la padunanza di tutti i testimoni da parte di tutte le nazioni che erano attorno, perché erano in quel tempo queste nazioni, queste lingue vengono attratte proprio fuori dal cenacolo. Poi lo Spirito crea l'evento nel cenacolo e fa sì che coloro che hanno ricevuto e vissuto l'evento lo comunichino direttamente ai testimoni che sono stati chiamati da varie parti perché loro stessi, tornando nelle loro nazioni e città, potessero raccontare l'evento accaduto in una stanza. Questa è la genialità dello Spirito. Adunato da tutti i posti coloro che avevano portato in tutti i posti ciò che lui aveva realizzato in una stanza. Ebbene, questa era la comunicazione di allora. Oggi lo Spirito se n'è inventata un'altra, e cioè la capacità di trasmettere la grazia che accade in un luogo per via mediatica. Poi ce ne siamo accorti con le adorazioni del mercoledì. Chi ascoltava l'adorazione viveva la stessa grazia che vivevano chi era davanti, coloro che erano davanti al Santissimo. E quindi abbiamo capito che lo Spirito ha la potenza di generare in chi ascolta, in chi è collegato a un evento, quella grazia che viene compiuta in una stanza. La comunicazione verbale, ad esempio, questa stessa che sto facendo adesso, ha il potere di comunicare il valore che essa contiene a chiunque sia in grado di ascoltare. E questo è il movimento che noi andremo a servire Non serve che ci siano milioni di cristiani che producono la loro testimonianza, pensiero. Oddio, se fosse così, non è che ci lamentiamo, ci auspichiamo che questo sia possibile. Però in un tempo di magra missionaria, quale siamo oggi, lo spirito nella sua genialità si è inventato esercizi spirituali a distanza. E tutto questo perché? Perché chiunque approcci ai valori contenuti in queste tre settimane, nel suo quotidiano, laddove si trova, troverà lo stesso spirito che lo guiderà a dire lo stesso valore che è stato proposto a 4.000 km di distanza. In questo modo l'evangelizzazione diventa la moltiplicazione della grazia attraverso i mezzi di comunicazione. Ed ecco che un piccolissimo granello di sabbia nel deserto è capace di moltiplicare la grazia per cui esso stesso è stato costituito, lasciando che lo Spirito ti rica questa grazia ovunque lui lo riterrà necessario. Questo per noi è l'inizio della missione universale, perché ad ogni contatto che il Signore ci donerà dovrà corrispondere un interessamento della nostra vocazione per seguire queste persone e far nascere altri punti sorgente, perché non solo quello che avviene a Sharm deve essere comunicato ovunque, ma dovunque noi saremo sarà un punto per manifestare e moltiplicare la grazia che riceveremo, perché un punto servirà la grazia per tutti i punti. Questo è quanto sta per accadere, in realtà è già accaduto, perché se noi stiamo arrivando a sviluppare tutto questo è perché l'abbiamo già sperimentato. Sono anni e anni che noi sperimentiamo la comunicazione all'interno della vocazione di una grazia prodotta per una missione, per un luogo preciso. Poi ultimamente con Sharm missione ha voluto sviluppare la missione universale certificando la capacità mediatica di trasmissione dei valori da 4.000 km di distanza a chiunque fosse stato collegato.
Potenza di Dio.
Ecco, siamo alla conclusione. Noi siamo quasi a metà tra il 2000 e il 2033. È evidente che tutto ciò che è stato sviluppato nel piccolo, vedi l'itineranza missionaria, vedi la comunicazione per grazia di un valore attraverso i media, attraverso WhatsApp, attraverso per email, attraverso relazioni, audio e quant'altro, si prepara a scollinare, cioè a passare il punto massimo di apprendimento per svilupparsi poi in tutte le direttrici e in tutti i luoghi che il Signore ci indicherà. Mai più verrà fatta dalla vocazione qualcosa che non sia comunicabile a tutti. Questo è quanto il Signore ci ha indicato. Questo è quanto il Signore ci ha preparato per tutto quello che il Signore ci ha detto e compiuto per noi, è solamente la modalità per sviluppare questo impressionante progetto che ci ha affidato. Inutile dire che a tutte le persone nuove che incontreremo andremo a proporre gli sviluppi vocazionali sia della durazione, sia della dimensione liturgica, sia della dimensione esistenziale dell'essere, perché anche loro compartecipino con noi nella formazione della loro esistenza per diventare animatori del mondo che verrà. Amen.
Amen.